Affrontiamo allora un nuovo tema, il nazismo e la Chiesa e il nazismo. Lo facciamo in questo luogo, poi vedremo meglio, perché qui furono ospitate probabilmente, vedremo dove, in particolare in questa zona e poi fuori, circa 1000 persone, fra cui anche molti ebrei, ma pensate che qui furono ospitati nenni, ci torneremo, Saragat, De Gasperi, Calamandrei, quel famoso della Costituzione, Bonhomme, Gian Giacomo Feltrinelli che aveva 17 anni, poi legato alla casa Feltrinelli e così via, una serie. E a Via Tasso c'era il carcere dell'SS dove avvenivano le torture, sapete che Via Tasso è vicinissimo, andremo solo un attimo a vederlo da lontano perché non abbiamo tempo, ma vi invito a visitarlo. E il comando nazista era Villa Volkowski, che è subito qui fuori, dove adesso c'è il consolato inglese. Gli ebrei per esempio portarono i 50 kg d'oro che erano richiesti da quei farabutti dei nazisti, che li ingannarono, li fecero prima dare l'oro e poi dopo li massacrarono, li portarono qui a Via Tasso, cioè, non si presentò neanche il capo del comando nazista, ma chiamò un subalterno perché non era neanche degno, 50 kg d'oro non meritava neanche la presenza. Quindi siamo in un luogo, diciamo, centrale, per questo siamo venuti qui. Qui era ed è dal 29 extraterritoriale. Quindi qui non potevano entrare i nazisti, cioè c'erano dei luoghi di Roma, San Pietro, San Giovanni, eccetera, solo a San Paolo i nazisti varcarono l'extraterritorialità, fu il luogo dove violarono il diritto internazionale ed entrarono e ci furono chiaramente dei problemi con le persone che erano nascoste lì dentro. Ma due premesse per farvi capire l'enormità del problema, no? Ancora una volta mi vergogno, ma poi io sono contento, io sono fiero di dire cose che vi dico perché credo che siano non note, almeno non tutte. E sapete che quest'anno quasi sicuramente apriranno gli archivi, l'archivio segreto Vaticano, per gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Come è normale, non c'è nessun segreto che si vuole dire. È norma che prima di 70 anni non si aprono gli archivi di qualsiasi cosa perché le persone sono viventi. Quindi, come dire, si va a toccare, c'è il nome di quello, di quell'altro, di quello di sinistra, di quello di destra, di quello che è prete, di quello che è laico, di quello di un altro Stato. No? Quindi 1945-2015 si attende a distanza di giorni, di settimane, di mesi. Comunque entro la fine dell'anno io credo. Quindi noi lavoriamo su dei dati che sono, se volete, quelli che fino a questo momento sono pubblici, e sarà interessantissimo vedere le ulteriori acquisizioni. Io sono convinto che confermeranno questa linea, ma questo non si può vedere. Seconda cosa, voi capite bene, mi piace sottolinearlo, che ogni generazione pensa che il male sia superato, no? Cioè, quelli del 1900 dicevano: ah, il male del passato adesso non ci sarà più, no? Noi abbiamo vissuto il XX secolo come forse il secolo più drammatico nella storia del male, ma in realtà solamente la tecnologia moderna ha permesso uno sterminio sistematico, ma già gli armeni, siamo già nel XX secolo, già precedentemente. Noi adesso ci troviamo dinanzi a un problema enorme che è io vi dico proprio senza nessun problema, io vedo nell'idea del genocidio dell'Islamic State nessun curdo, nessuno yazida, nessun cristiano. Questo è la stessa logica del male, è l'eliminazione, lo sgozzare una persona e poi mandare uno in camera a gas. Cioè il male non è una questione del passato, il male è l'odio, perché l'odio della SS nazista voi lo vedete nell'odio di uno che sgozza un bambino, un giornalista, di questo che insegna al bambino di 10 anni a uccidere due prigionieri. Cioè è l'odio, che è l'odio tipico del nemico della vita, il nemico di Dio, il diavolo, è tipico del il male odia, non ama la vita. Al posto di pensate a me, mi colpisce questo uno dei tre che era fidanzato, sposato, ma poteva fare 3 bambini al posto che farsi ammazzare. Cioè un vero gesto rivoluzionario sarebbe stato sposarsi, far nascere 3 bambini, sta poveretta di ragazza che non avrà mai figli, se non è già incinta adesso, chi lo sa, al posto di farli studiare, piglia e uccide, odia, e l'odio non è la vera rivoluzione, ma è anzi la morte. Chi è, pensate le domande che noi poniamo al nazismo, chi è oggi che denuncia queste cose e raccoglie soldi? Perché, cioè, noi diciamo, ah, ma nel 1944 nessuno, dinanzi all'evidenza dell'odio, non si muove nessuno, nessuno va a fare le manifestazioni in piazza, cioè, questo è un problema, cioè, è chiaro che se due ragazze, le nostre cooperanti, ben venga, cioè, sono state aiutate, è chiaro che lì sono state date milioni di euro, cioè, che serviranno a... probabilmente è giusto fare questo, mentre altri stati non fanno questo e lasciano uccidere i loro. Che cosa è giusto fare? Capite il dramma, no? Cioè, io do 10 milioni di euro a dei terroristi che poi li useranno o salvo? Cioè, è il dramma di quando il male odia. Non è facile prendere una posizione chiara. Cosa dobbiamo dire oggi? Qual è la linea? È giusto rifare le vignette? È giusto non farle? C'è una discussione infine, non è così facile. Io adesso non voglio avere la risposta, voglio dire che non è una cosa così facile dire come noi rispondiamo al male. Se volete, butto lì una cosa subito, se volete l'amplieremo, per me è evidente che c'è una rilettura della storia, è quello che noi parliamo di storia, ma perché parliamo di oggi, è evidente, no? Per me è evidente, se io riesco a dire, guarda che quei macelli che sono lì non dipendono solo dall'Inghilterra, dalla Francia, che hanno Obama delle colpe gravissime, Obama era a favore dei ribelli, cioè degli islamici, e poi in un anno ha cambiato, ha fatto un voltafaccia in un anno, senza che nessuno dicesse niente, è passato da una parte all'altra dello schieramento perché Papa Francesco ha fatto la preghiera per la pace, cioè ci sono delle colpe gravissime, ma è possibile che non si possa dire volendo bene, non odiando, cioè noi dobbiamo amare i musulmani, ma è possibile che non si possa dire ragazzi belli, ma sono 1300 anni che avete fatto delle guerre di conquista in Iraq, in Iran, in Libia, cioè quelle terre. Cioè, non potete parlare sempre delle crociate, dell'America, riconoscete le colpe. Se voi riconoscete le colpe, può darsi che i vostri figli saranno più gentili verso i cristiani dell'Iraq, perché li hanno sfruttati, li hanno dominati. Cioè, dire, ricostruire la storia non è odiare, ma è permettere quel processo di recupero della storia che permette di dire sono colpevole anch'io, cioè io non posso dire sempre che la colpa è degli americani, è sempre dell'Europa, è sempre dell'Occidente, sempre... cioè io ho delle responsabilità, io devo cambiare modo di educare delle moschee, ma i curdi non ci stavano pure prima, ma gli yazidi, cioè perché questi popoli non hanno avuto mai uno Stato, mai una libertà, mai, ma cioè, capite che parlare della storia vuol dire equilibrare, vuol dire mettere, dire calma. Non è così evidente che le colpe sono tutte di là e lì sono tutti buoni. Calma, calma. La storia, pensate che quei paesi sono stati dominati da 5 secoli dai turchi, cioè i turchi hanno distrutto il mondo arabo. Gli inglesi sono stati 29 anni nel Medio Oriente, ma 5 secoli, capite cosa vuol dire? 5 secoli che i beni non andavano lì, ma andavano a Istanbul. Cosa vuol dire? Cioè, uno Stato, un impero musulmano ha schiacciato le comunità musulmane arabe, le ha impoverite, gli ha tolto cultura, gli ha tolto libertà, gli ha tolto capacità di svilupparsi. Questo è oggi in una ricostruzione storica, se io fossi insegnante a scuola, parlerei di queste cose per dire calma, calma, cioè ci sono, cerchiamo di capire, cerchiamo di aiutare ognuno a fare un mea culpa, eccetera. Ma voi capite che la cosa è difficilissima, ho ultimi due flash sul presente, poi andiamo alla storia, no? Vi ho messo un testo di Simon Wiesenthal, che è il famoso cacciatore di nazisti, che con il diritto ha cercato di andare a prendere tutti quelli che hanno ucciso uno per uno, tutti quelli che guidavano i treni, tutti quelli... Lui racconta questo, gli domandavano, ma che senso ha punire dopo tanti anni? E lui rispondeva, ogni tanto faccio un sogno, sempre lo stesso. Mi vedo vicino a un vecchio tribunale, c'è l'emblema della giustizia, con gli occhi bendati la bilancia, perché la giustizia è imparziale, non deve vedere, non deve avere preferenze di persone. Io dico al giudice, tolga la bilancia. Perché, mi chiede, qui da 100 anni? E io dico, perché questo simbolo la obbliga a dare una sentenza equilibrata. Guardi questo ometto, ha ucciso solo 500 persone. È in grado di emettere una sentenza equilibrata? No, signor Wiesenthal, lei richiede l'impossibile. Cosa vuol dire? Cos'è giusto dinanzi a uno che sgozza una persona? Cos'è giusto dinanzi a Stang? Lo vedremo in un capo di un campo dove forse sono morte 700.000 persone, 700.000 ebrei. Cioè lui era il capo, lui ha confezionato la morte di 700.000 persone. Capite? 700.000 vuol dire 700.000. Già io non so cosa dire di uno che ha ucciso uno, o due o tre. Una seconda cosa, una battuta, è sempre, ripeto, siamo nell'attualità, e sapete che recentemente è stato Lauder, uno dei capi del rabbino, il presidente del World Jewish Congress, è stato Papa Francesco, e Papa Francesco gli ha detto: nel mondo ci sono ancora grandi sofferenze, prima è stato il vostro turno, adesso è il nostro turno. In realtà non è così vero, perché all'ipermarché c'erano gli ebrei anche che sono stati uccisi, ma il Papa dice: adesso siamo noi che siamo sotto attacco, e la domanda è quando il mondo interviene, parla, discute, aiuta, eccetera. E lui ha risposto: prima gli ebrei hanno sofferto selvaggi attacchi e il mondo è rimasto in silenzio, ora sono i cristiani che vengono annientati e di nuovo il mondo dice poco. Perché, dice il rabbino, il mondo non reagisce? Perché? No, è un rabbino, il presidente del World Jewish Congress. Allora, veniamo a noi. Ho intitolato una prospettiva nuova, quello che diremo, per due aspetti, e mi interessa più il secondo del primo. Una prospettiva nuova perché noi cercheremo di capire come la Chiesa, paradossalmente, dichiaro subito le mie carte, sapete che sono di parte, quindi sapete cosa penso, ma potete contestarmi, farvi solo per fare un giro. Cioè io proverò a dire che la Chiesa è stata una delle pochissime realtà che ha difeso il popolo ebraico e che ha lottato contro il nazismo. Cioè esattamente il contrario di quello che si dice. Nel macello generale, dove tutti sono stati in silenzio, quasi tutti, la Chiesa è stata una delle pochissime realtà che ha avuto una voce diversa, chiara, limpida, eccetera. Ma è diversa soprattutto perché io vorrei penetrare con voi nell'orrore, perché noi di orrore parliamo, guardando il bene. Cioè, credo che sia lo sguardo giusto anche nella scuola. Noi dobbiamo parlare dell'orrore, ma parlando dell'orrore non dobbiamo dare la dignità all'orrore, ma dobbiamo dare la dignità al bene. Perché altrimenti noi distruggiamo, intristiamo, rendiamo le persone aggressive, odiose, odiative, eccetera, e non aiutiamo a guardare ciò che invece è stato possibile ed è stato realmente fatto. Allora parliamo della Chiesa, ma potremmo parlare bene anche della Bulgaria, potremmo parlare bene della Danimarca, voi sapete, sono alcuni stati che hanno difeso gli ebrei. Ci sono stati, cioè non c'è stato un chinarsi in maniera supina, no? Se voi studiate la storia della Danimarca, della Bulgaria, voi vedete dei monarchi, dei politici, della gente estremamente illuminata. Potremmo parlare a suo modo della Spagna. Sapete che Franco è una persona terribile per certi aspetti, ma Franco, che era chiaramente di parte fascista, non entrò in guerra, mentre Mussolini entrò in guerra, e salvò gli ebrei di Spagna, e fra l'altro salvò Gibilterra. Pensate, se Franco fosse entrato in guerra, sarebbe caduto a Gibilterra e le navi inglesi non sarebbero più entrate in Mediterraneo. Cioè, Franco cadeva a Gibilterra, probabilmente non c'era scampo dall'Europa, perché le navi non sarebbero più potute entrare. Cioè, sono delle cose che sembrano delle minuzie. Invece potremmo parlare male sempre per allargare la Svezia. Voi sapete che la Svezia, paese neutrale, paese modernissimo, la Svezia fece passare sul suo territorio le armate naziste perché dovevano conquistare la Norvegia, perché a Hitler servivano i porti norvegesi per attaccare l'Inghilterra. Che sono delle vergogne della Seconda Guerra Mondiale di cui non si parla, no? La Svezia è paese, fra aiuto, è nobilissimo. Tra l'altro, cercando queste cose, mi è capitato, sapete che, io spero che non sia vero, ma il fondatore dell'IKEA è stato neonazista, sembra, fino al 55, che non vuol dire che non dobbiamo comprare cose dell'IKEA, però come dire, calma a dire che ci sono delle realtà così belle, così libere, così green, così, calma, cioè, come dire, c'è stato uno Stato che ha, come dire, favorito il passaggio delle... Ma a noi interessa parlare di questo. Allora, che cosa successe in questo luogo? Voi sapete che ci fu l'armistizio e fino al 4 giugno 1944 dominarono a Roma e in Italia le forze armate naziste, e con la vergogna che scapparono tutti da Mussolini al re, alle cioè Roma fu lasciata sola. Roma, le altre città furono lasciate sole con la cittadinanza e i vescovi, non c'era nessuno, c'era il Papa e i vescovi. Che cosa successe? Allora, noi qui, i vari luoghi, quelli extraterritoriali e quelli, se volete, le parrocchie, le case normali, le case dei cattolici, le case degli atei, eccetera, cominciarono a ospitare la gente. Guardate che questo è un fatto bellissimo, cioè che noi dobbiamo essere fieri di questa cosa. Allora, qui cominciarono ad arrivare persone da tutta Roma, da fuori Roma, e noi siamo sicuri, vedete il testo è un articolo di uno studioso degli archivi qui del seminario, almeno dall'ottobre 43 la Santa Sede sapeva dell'accoglienza in seminario. Oltre al seminario vi erano persone rifugiate, siamo circa 12 righe dalla fine, taglio tante cose perché sennò come sempre non faremo in tempo. Le persone qui in questa zona erano ospitate presso l'Università Lateranense, che non era esattamente come adesso, ma sapete chi di voi studia l'università che sta qui in questa zona. Erano ospitate presso il convento dei penitenzieri, erano ospitate presso i frati francescani, presso il convento dei passionisti alla Scala Santa. Secondo il Palazzini sono state fra le 800 e le 1000 persone stabili, cambiavano perché se no trovava una famiglia, andava via, usciva, eccetera, eccetera. Chi è che c'era qui dentro? Un gruppo molto numeroso era sicuramente quello dei giovani, in fondo a pagina 4, erano giovani che intendevano sottrarsi al servizio militare. Quindi un genitore aveva un figlio di 18, 19, 20 anni, eccetera. I nazisti pretendevano che andassero a fare la guerra, se no potevano essere passati per le armi, mandati nei lager, poi lo vedremo. Si ospitavano i giovani, cioè i giovani si aprivano, se avete un figlio diciottenne e c'è una guerra, deve partire militare, non c'è scappo. Si sottolinea qui che c'erano molti militari e che l'accoglienza dei militari non era perché la Chiesa non aiutasse l'obbedienza allo Stato, ma perché lo Stato italiano aveva dichiarato finita la guerra. Era la Repubblica di Salò e i nazisti che pretendevano, e loro non erano i rappresentanti dello Stato. Cioè la Chiesa non riconosceva la Repubblica di Salò, diceva l'Italia ha finito la guerra, è giusto che i giovani non vadano più a combattere. Un'altra categoria è quella dei professionisti, avvocati e ingegneri. C'erano poi, metà della pagina 5, docenti, Roberto Almaggià, Federico Enriquez, matematico, Giorgio Del Vecchio, esperto del diritto, qualcuno di voi ha conosciuto questi nomi nelle varie studi. Gli ebrei erano c'erano diversi, ma non sappiamo i nomi, gli ebrei avevano in qualche modo, erano protetti in maniera particolare, c'erano sicuramente almeno una cinquantina di ebrei, insieme ai militari, agli antifascisti, ai fascisti e così via, no? C'erano delle donne in un seminario, cioè siamo dentro una zona dove ci sono i seminaristi, la chiesa oscura che non vuole il contatto fra l'uomo e la donna, in quel momento chi se ne frega, cioè le donne stanno qua dentro perché sono a rischio della vita. Infine i due gruppi più noti. Il primo è costituito da 4 ministri del governo Badoglio che non avevano fatto in tempo a scappare. Guardate bene, cioè il governo Badoglio, che non è quelli che erano riusciti a scappare nel sud dell'Italia, erano qui dentro. Siamo all'inizio di pagina 6. Qui dentro c'erano Umberto Ricci, ministro dell'interno, cioè il ministro dell'interno che viene protetto dal seminario. C'era il ministro dell'educazione Domenico Bartolini, il ministro delle finanze Giovanni Acanfora, il ministro degli scambi e delle valute, già direttore della Banca d'Italia, eccetera. Il secondo gruppo include i principali esponenti antifascisti, quindi c'erano il CLN, c'erano quelli militari, c'erano i fascisti, gli antifascisti, c'erano la resistenza, tra virgolette, e c'era praticamente quasi tutti i partiti rappresentati, perché c'era in realtà Calamandrei del Partito Comunista. Qui c'erano Bonomi, Ruini, non Camillo, Nenni, De Gasperi, Soleri, Casati, Saragat. C'erano 4 dei 6 partiti che costituivano il CLN, Democratico Cristiano, De Gasperi, Socialista, Nenni e Saragat. Sembra che Nenni, cioè ogni tanto erano tutti, dovevano vestire l'abito di seminaristi, cioè immaginatevi Nenni con la talare, col cappello da prete, perché era normale, come dire, cioè erano pronti, se arrivava qualcuno, li vestivano tutti i seminaristi per dire sono tutti, compresi gli ebrei, compresi eccetera, eccetera, no? C'erano i socialisti, c'erano i liberali, Casati e Soleri, i democratici del lavoro, Bonomi e Ruini, eccetera. C'era anche la famiglia di Rodolfo Graziani, ministro della difesa del governo fascista, c'era un ufficiale tedesco che si era rifugiato qui dentro, c'era Roberto Bencivenga, che era il capo della resistenza romana, cioè quindi la resistenza romana aveva qui una figura di rilievo, e il 20 maggio 44, siamo pochi giorni prima della liberazione, trovò ospitalità anche Franco Calamandrei, unico comunista, partigiano del GAP, aveva partecipato all'attentato di Via Rasella ed era poi finito qui. Forse non sapevano che aveva fatto l'attentato, altrimenti non sarebbero intervenuti. Fra gli altri, mi ha divertito questa cosa, c'era anche Gian Giacomo Feltrinelli. Feltrinelli aveva 17 anni, come dire, non era un uomo di punta ancora, no? Ma Gian Giacomo Feltrinelli è stato qui protetto, cioè pensate, c'è tutta l'Italia, ci sono i primi governi, ci sono, come dire, c'è quelli che faranno la Costituzione, no? Cioè stavano qui dentro. A Via Tasso l'ultimo che il Papa salvò fu Giuliano Vassalli, socialista, poi ministro della giustizia, che fu preso il 4 giugno, proprio quando presero gli ultimi per ucciderli, si presentò un prete e disse dateci questa persona, e sprezzantemente l'SS dissero tu sei, i preti vogliono questa cosa, vattene via, eccetera. Lo mandarono, ma gli salvarono la vita in questa maniera. Secondo flash, andiamo per flash, no? I Santi Quattro Coronati, sapete che qui vicino c'è il monastero dei Santi Quattro Coronati, dove sono suore di clausura agostiniane, e la clausura degli anni 43-44 non è la clausura di oggi. Oggi voi potete vedere Sor Fulvia che va all'ospedale perché c'è un problema di... non è una clausura cosiddetta papale, no? Cioè, però è una clausura, cioè sono donne che non hanno avuto contatti nella stessa corridoia, cioè, con uomini da quando sono entrate postulanti o novizi, no? Recita il memoriale del convento, me ne hanno parlato le suore, io spero che sia pubblicato presto tutto il memoriale, no? Comincia con l'anno 42, le ultime righe, cioè ogni anno le suore facevano una specie di, cioè una storica, una cronista, come c'è anche in alcune parrocchie, si scrive così durante l'anno, no? Arrivati a questo mese di novembre, siamo a metà del testo, dobbiamo essere pronte a rendere servigi di carità in maniera del tutto inaspettata. Novembre 43. Il Santo Padre Pio XII, dal cuore paterno, sente in sé tutte le sofferenze del momento. Questo è un testo privato, cioè mai le suore avrebbero pensato che sarebbe stato letto questo testo. Cioè un testo da leggere alle suore che vengono le generazioni successive, no? Purtroppo con l'entrata dei tedeschi in Roma, avvenuta nel mese di settembre, si inizia una guerra spietata contro gli ebrei, che si vogliono sterminare mediante atrocità suggerite dalla più nera barbarie. Notate la lucidità delle suore di clausura, come sempre, che sanno benissimo che sta succedendo, no? In questa dolorosa situazione il Santo Padre vuol salvare i suoi figli, anche gli ebrei, e ordina che nei monasteri si dia ospitalità a questi perseguitati, e anche le clausure debbono aderire al desiderio del Sommo Pontefice. E col giorno 4 novembre noi ospitiamo fino al 6 giugno successivo le persone qui elencate. Cioè, capite cosa vuol dire? Pio XII non emanò un ordine scritto, perché scrivere una cosa era compromettente, cioè non disse sui muri aprite la clausura alle famiglie ebree, ai maschi ebrei, ma mandò i preti di Roma, le suore, a dire: signora Badessa, qui la regola che vale da secoli non vale più, è un momento così grave che i maschi, gli ebrei, li prendete a casa vostra. Guardate che è una cosa meravigliosa, eh? Cioè che donne di clausura, voi immaginate una 75enne di clausura che ha visto da 50 anni, non tocca una carne maschile, diciamo, no? E qui c'è l'elenco, no? Dal 4 novembre la signora Bambas, sono politici, eccetera, ed ebrei, no? Dal 1 dicembre tutta la famiglia Scazzocchio, 9 persone, loro scrivono tutto, no? Poi dopo, questo lo mettiamo nella sala del capitolo, questi stanno nell'addiente corridoio, i pasti in refettorio, quindi in qualche modo avevano lasciato il refettorio loro per far stare gli ebrei a mangiare, il Ravenna ebreo, rabbino, il signor Viterbo col suocero, ebrei, solo dormire, la signora Dora ebrea, il signor Alfredo Sermoneta ebreo, il signore Salvatore Mastro Francesco politico, il signor Eugenio Sermoneta, il signor Fernando Piso e così via. Nel medesimo tempo abbiamo nascosto 100 tonnellate di carta di Fabriano, perché la carta, cioè scrivere, fare volantini era proibito, cioè avevano nel refettorio. Abbiamo nascosto 11 automobili, compresa quella del generale Badoglio, cioè la macchina Badoglio, prima di scappare, aveva lasciato la sua macchina, aveva fatto in maniera che le suore si prendessero la sua macchina, no? E un autotreno, una motocicletta del capitano di Trapani, un triciclo, 10 biciclette. Dell'azienda Gianni abbiamo nascosto 7 cavalle, 4 mucche, 4 buoi, tutte le macchine agricole. Il chiostro chiuso ai visitatori per far passeggiare i rifugiati era pieno di paglia e di fieno. Sapete il chiostro, quello che noi vediamo sulla sinistra? Cioè il chiostro che era l'area delle suore, cioè le suore che potevano passeggiare, loro dicono il chiostro lasciamolo ai nostri rifugiati. Cioè pensate che Roma! Finalmente il 6 giugno si aprirono le porte a questi poveri rifugiati e restammo di nuovo nella nostra libertà. È bellissimo questa frase, cioè immaginate la comunità che finalmente non deve stare a pensare a quello, al bambino di quello, alla cavalla, cioè finalmente siamo lì. Però poi dopo ci misero dentro un altro, che era evidentemente un fascista, che volevano uccidere, allora nascondemmo, sempre per salvare dalla morte, uno dell'altra parte, cioè come abbiamo salvato questi, poi salviamo quelli dell'altra parte, no? A tutte le persone su elencate, oltre all'alloggio, si dava anche il vitto, facendo dei miracoli per il momento che si attraversava, che tutto era tesserato. La provvidenza è sempre intervenuta. Cioè, questi non avevano il cibo. La gente cucinava, eccetera. La madre Piora, Suor Maria Benedetta Rossi, gli faceva fare tante cose all'altare del Santissimo preparato per il Giovedì Santo. Sperava che quell'anima, è un ebreo, sperava che quell'anima ne restasse impressionata, e l'ingenuità delle donne. Notate, non c'era costrizione, ma la madre badessa diceva: se questo sistema all'altare, forse scoprirà che il cristianesimo è bello. Ho partecipato con Anna Foa al ricordo di uno che è stato nominato giusto di Israele, il parroco di San Benedetto al gazzometro, che insieme alle suore ha salvato diversi ebrei. C'era ancora un'ebrea che era bambina a quei tempi che ha parlato, e lei raccontava la finezza di questa gente. Il brodo si faceva senza il lardo, perché sennò gli ebrei non avrebbero potuto bere, quindi si faceva il brodo, poi si aggiungeva il lardo dopo che erano state date le porzioni degli ebrei. Cioè le suore davano questa attenzione. Anna Foa, storica ebrea, diceva: pensate come in quel momento gli ebrei e i cattolici, che siano sempre stimati, voluti bene, ma per la prima volta hanno vissuto nella stessa casa, hanno dovuto mettersi a parlare, giocare, discutere, mangiare, cioè dividere la cucina, e quindi fare attenzione. Si è creato, si è cementato qualcosa che era stata una vicinanza, ma che è diventata una intimità, no? Lorenzo De Felice, che è un grandissimo storico, si può discutere, ma è sicuramente una delle persone che ha aperto una riflessione. Voi avete da pagina 9 gli elenchi al 79 di quello che lui era riuscito a sapere dei vari monasteri romani. Probabilmente nei monasteri, parrocchie, case, erano ospitati circa 4.500 ebrei, a fronte dei circa 1.000 passa che sono stati mandati a Auschwitz. Guardate che questa è una cosa enorme, cioè è enorme che 1.000 persone siano morte, è una cosa vergognosa che, ripeto, non ha nessuno, cioè non ci sarà mai una giustizia per questo, ma è enorme che altre 4.500 non siano andate, no? Allora avete l'elenco, è un elenco, adesso ci potrebbero aggiungere molte, perché ogni anno vengono fuori cose nuove, no? Suore di Nostra Signora di Sion, le suore di Ratisbon a Gianicolo, 187 ebrei rifugiati. Suora adoratrice del preziosissimo sangue via Pannonia, 136 ebrei rifugiati. Suora del buono e perpetuo soccorso via Merulana, 133 rifugiati. Maestri rifugiati, nascosti, cioè capite, rifugiato vuol dire che io, come dire, stai da me e stai lì. Maestre Pie Filippine, largo Santa Lucia Filippini 20, via Cabotto 16, via Fornaci, vicino a San Pietro, 114 ebrei. Oblate Agostiniane di Santa Maria dei Sette Dove, via Garibaldi, 103 ebrei. Suore della Presentazione, via Milazzo, via Sant'Agata dei Voti, 102 ebrei. Suore Orsoline dell'Unione Romana, via Nomentana, e così via. Alla pagina dopo avete i numeri degli ordini maschili agli anni 70, ripeto, questo è un primo lavoro, diciamo, con cui sono cominciati gli studi in maniera scientifica. Israeliti rifugiati nelle case religiose maschili, fratelli delle scuole cristiane, 96, Società Salesiana di San Giovanni Bosco 83, Pontificio Seminario Lombardo 63, e Ospitalieri dell'Immacolata Concezione 52, Seminario Francese a Santa Chiara vicino Panto 50. Non solo delle stupidaggini, capite? 50 vuol dire che 50 persone sono vive, donne, bambini, hanno fatto dei figli, sono sposati, hanno scritto dei libri, hanno sprecato la vita. Cioè, basterebbe uno, il Talmud dice, chi salva una persona salva il mondo intero. Cioè, Roma, nella sua totalità, spinta da Pio XII, ha risposto in questa maniera al momento difficilissimo. Terzo problema, estremamente problematico, ma io non ho paura di affrontare le questioni problematiche, però le cose vanno dette per almeno aprire in maniera che voi sappiate che ci sono delle figure. Voi sapete che successe una cosa che è una delle questioni più discusse di quegli anni, il caso del rabbino Israel Zoller, rabbino capo della comunità romana, che si fece battezzare, finita la guerra, come Eugenio Pio Zolli, Eugenio Pio in nome di Eugenio Pacelli Pio XII, cioè scelse come nome di battesimo il rabbino capo di Roma. Questo non entriamo in questo, cioè non, come dire, sono questioni dolorose, cioè è chiaro che per un ebreo non è bello che un rabbino si faccia cattolico, è chiaro che un cattolico dice, va, questo no. E fra l'altro Zolli ha sempre difeso l'ebraismo, ha sempre detto, io non ho abbandonato l'ebraismo, ma io vedevo che Cristo aveva a che fare, era il Messia di Israele, cioè io sentivo leggendo il Talmud, le scritture, che... Ma quello che a me interessa è questo, per farvi capire la complessità della situazione. Zoller, siccome era un uomo del nord Europa, aveva chiarissimo la questione che arrivati i nazisti sarebbero stati deportati, gli ebrei sarebbero stati uccisi. Allora Zolli comincia a spingere la comunità ebraica ha un capo religioso, il rabbino, e ha il presidente della comunità che è un laico, no? E ha poi dopo una serie di consiglieri, no? Lui cominciò a dire, lo vedete, questa è Anna Fo che parla, questa storica ebrea, quando Zolli propone subito di cessare le funzioni religiose, distruggere liste dei contribuenti e degli iscritti alla comunità, stanziare fondi per i più poveri, invitare tutti gli ebrei a lasciare le proprie abitazioni e a nascondersi. Cioè Zoller capisce subito che la situazione è gravissima, prima che bisogna dire agli ebrei, il presidente della comunità ebraica si oppone, no, questa cosa è troppo pericolosa. Questa cosa ci fa andare subito, notate la difficoltà, cosa fa un prete iracheno, cattolico? Dice scappiamo, dice restiamo, dice lasciamole, cioè scappiamo, cioè è estremamente, non è un giudizio, è per farvi capire il dramma. Il prete di Karakosh cosa fa? Lascia la chiesa con le icone, con i manoscritti, con i campi per dire scappiamo presso i curdi che poi non si sa se ci accolgono, oppure restiamo lì sperando che ci trattino bene. Che cosa si deve fare? No? Una scelta opposta a quella fatta da Ancona, da Pisa, dove il presidente Pardo Roquez aveva convinto il rabbino Asda a non officiare il capodanno ebraico, cioè in altre comunità italiane gli ebrei subito scapparono, lasciarono tutto, lasciarono la sinagoga e se ne andarono, eccetera, eccetera. Addirittura la cosa drammatica, non furono distrutti gli elenchi, sapete che c'è gli elenchi delle persone che pagano, no? Quindi i nazisti presero gli elenchi della questura e presero gli elenchi della comunità ebraica dove c'erano gli indirizzi delle persone, c'è questo qui con 7 persone, con eccetera eccetera, e il 17 settembre Israel Zoller finì la preghiera, siamo verso la fine del foglio, e disse, si racconta, cioè il testo racconta che lui benedisse la comunità, esortò, esternò il rammarico di essere costretto a allontanarsi perché il rabbino capo era il primo a essere, e si rese conto che non c'era niente da fare. Ma appunto i nazisti fecero questa cosa orrenda che dice proprio cioè la menzogna perpetrata, cioè loro prima di prendere il 16 ottobre dissero, se voi ci portate 50 chili d'oro noi vi lasceremo in pace, non deporteremo nessuno. E chiesero un lasso di tempo strettissimo, la comunità ebraica andò a dire scusate ma noi non ce la facciamo in 24 ore, allora disse va bene, ve ne diamo 25, vi diamo un'ora in più, cioè proprio l'irrisione, cioè proprio la cattiveria, l'odio, veramente dei farabutti incredibili, no? Cosa fece Zoller? Andò dal Papa cioè ci fu una delegazione ebraica che andò a chiedere l'oro al Papa, che offrì 15 kg d'oro da parte del quello che c'era del Vaticano, e d'altro canto Zoller andò in maniera nascosta a chiedere anche lui oro e ebbe rassicurazioni che l'oro sarebbe stato dato e così via. Le opere d'arte, fatto interessantissimo, sconosciutissimo, che cosa successe? Che nel 1943 il governo italiano fece un piano per la difesa delle opere d'arte, perché sapeva che i nazisti in ogni parte della terra, così come Napoleone, erano interessati a rubare le statue, i quadri, i manoscritti, i fondi archivistici e così via, no? Le opere fecero uno strano giro, per cui andarono prima nelle Marche, andarono in alcuni castelli in cima, perché c'era il problema sia del riprenderli sia del bombardamento, quindi se li tenevo in un posto. A un certo punto si capì che forse, nella difficoltà dei casi, il posto più sicuro era il Vaticano. Quindi il governo italiano stabilì che un lasciapassare, per cui i camion dei musei italiani portarono tutte le opere dentro i musei vaticani. Non tutti, ma abbiamo la certezza della Pinacoteca di Brera. Pensate il Cristo morto di Mantegna, che da Brera viene portato qui. La Galleria dell'Accademia di Venezia, il Museo di Bergamo. Cioè, alcune grandi istituzioni di musei nella parte nord dell'Italia, dove c'erano i nazisti, portarono le opere d'arte. Arrivavano qui, scrivevano dall'Accademia, dalla Pinacoteca di Brera, tot opere. Qui avete per esempio la foto della cattedrale di Ascoli Piceno, che porta le grandi cattedrali portarono le opere che avevano nelle loro cattedrali, i Caravaggio per esempio di San Luigi di Francese, cioè, furono tutti quanti portati dentro. Perché? Perché si intuiva che quel luogo aveva una virgola in più, c'era un altro stato neutrale. In realtà questa cosa, che era, se volete, debolissima, cioè Hitler poteva, cioè c'erano 100 guardie svizzere, c'erano 100 gendarmi, cioè se lui avrebbe potuto fare quello che voleva, avrebbe potuto prendere qui dentro, avrebbe potuto prendere De Gasperi, Calamandrei, forse sapeva anche che qui dentro Kappler, sapeva probabilmente che c'era gente importante, no? Che c'era Nenni, che c'era eccetera eccetera, ma era come fare un gesto enorme, cioè violare la neutralità del Papa. Quello che salvò Roma, ne abbiamo già parlato nell'Alto Medioevo, cioè i Longobardi sapevano che se avessero invaso le mura di Roma avrebbero superato un limite spirituale che era lì, che significava qualcosa per il mondo. Il Museo Pol di Pezzoli, il Castello Sforzesco, io non so se sia arrivato qui, per esempio anche la famosa Michelangelo, insomma la Pietà di Michelangelo, perché sta al castello, non so bene esattamente, non vi saprei dire esattamente, ma tutte le opere di questi luoghi, quello era un castello, quindi era chiaro che se si bombardava il Castello Sforzesco era il posto più pericoloso. Punto 5, la liberazione di Roma. Allora qui c'è un dato, secondo me, di nuovo che apre uno spiraglio. Vi ho fotocopiato, purtroppo è un po' sbiadita, ma la pagina dell'Osservatore Romano del 6 giugno 44. Perché 6 giugno? Perché il lunedì 5 giugno, il lunedì l'Osservatore Romano non esce, come sapete, cioè da secoli immemori il lunedì non c'è l'Osservatore Romano. Quindi questa è la prima pagina dopo il 4 giugno 44, che è la liberazione di Roma. Voi guardate questa pagina, vedete in alto, a tre colonne, ho sbagliato, io ho scritto a sei colonne, in realtà è a tre, avete un titolo, il tuto per la canonizzazione del Beato Nicola da Flüe e il decreto sulle virtù eroiche del venerabile Placido Riccardi. Uno dice, ma che c'entra? Cioè Roma è stata liberata, ci sono gli alleati, ci sono la gente sta baciando i soldati, le ragazze corrono presso i soldati americani, cioè tu mi scrivi che sono stati fatti beati. Mi è capitato, credo che di essere stato l'unico a notarlo, cioè non l'ho trovato, questo non so se, io non sono uno storico di professione. Se voi leggete la prima riga, si vede anche nel testo, c'è scritto ieri 4 maggio il Papa ha decretato la beatificazione. Cioè era tale l'emozione che hanno sbagliato, hanno scritto 4 maggio e non 4 giugno. Cioè nell'emozione l'Osservatore Romano ha sbagliato, sapete che l'Osservatore Romano è una cosa importante, c'era tale, se volete, il casino che era successo, e se voi guardate in basso ci sono due articoli più, cioè piccolo,
la incolumità di Roma attuata secondo i voti del Santo Padre. Non c'è scritto Roma liberata, c'è scritto la incolumità di Roma attuata secondo i voti del Santo Padre. C'è una colonna e a fianco c'è una spalla più piccola che commenta la colonna, no? Se voi andate a pagina 17, il testo: il nostro primo pensiero sia un atto di pieno e devoto ringraziamento al Signore. Roma è salva. L'appello supremo del Santo Padre, che coronava tutta l'opera sua per l'incolumità della città eterna, tutte le sollecitudini sue di padre, di pastore, eccetera, fu dunque ascoltato, così che l'urbe, lungi dal trasformarsi in un campo di lotta, di irreparabile distruzione, visse ore sì pur gravi di minaccia. Questo è il Pio XII, è lui che ha scritto questa cosa senza firmare, no? E poi dice: malgrado che l'urgere dei vicini combattimenti intensificati fra la sera di sabato e il mattino e domenica e della giornata stessa avesse indotto per le strade più centrali della città un ininterrotto passaggio di truppe e di macchine, l'abitato fu risparmiato da qualsiasi parte da ogni offesa. Per questo l'atto di omaggio reso alla sede del Santo Padre e alla culla della comune civiltà, la cittadinanza, per questo atto di omaggio, la cittadinanza romana, come aveva ieri dimostrato alle truppe tedesche di quali sentimenti cristiani e civili fosse animata, soprattutto di fronte ai soldati feriti e più affranti, così accolse i reparti anglo-americani, manifestando come sentisse ed apprezzasse il fatto che Roma, madre delle genti civili, centro della religione, eccetera, non sia stata intrisa di sangue. Perché il Papa non dice Roma liberata e dice noi abbiamo aiutato i soldati tedeschi, noi accogliamo? Perché Firenze era ancora in mano nazista? Perché Genova era ancora in mano nazista? Perché Milano era ancora... Se il Papa avesse detto Roma è liberata, cosa sarebbe successo? Che i nazisti avrebbero distrutto il Duomo di Firenze, avrebbero massacrato la cittadinanza di Firenze, avrebbero distrutto il nord Italia. Il Papa mantiene la neutralità perché sa che questo suo atteggiamento è l'unico possibile a difesa della cittadinanza italiana. E capite cos'è la neutralità di Pio XII? La neutralità di Pio XII, per cui lui piangeva, perché lui sapeva la morte che c'era nel nord Europa, ma lui sentiva che il suo ruolo, se lui voleva aiutare qualcuno, doveva non essere lì in mezzo. C'erano gli italiani che combattevano, c'erano i russi che combattevano, c'erano i comunisti, c'erano i fascisti, c'era tutto il contrario di tutto. Il Papa diceva dovete finire la guerra, cioè voi dovete smettere di combattere. Era un messaggio, se volete, al di sopra delle parti. A pagina 19 avete l'immagine delle truppe alleate che entrano proprio da qui, no? Le truppe alleate entrarono. Che cosa successe? Che i tedeschi uscirono da Roma e gli alleati non li bombardarono in ritirata, che se volete a livello militare è un errore, cioè quando tu ti ritiri è il momento che sei più debole. Cosa doveva essere successo? Cosa successe? Cioè che il Papa, e vedremo i vari vescovi italiani, mediarono fra le due parti in maniera che l'esercito alleato aspettasse fuori finché gli altri non fossero usciti e non si combattesse per alcune ore perché la città fosse risparmiata e i civili dentro le città. Cosa successe? Che subito la popolazione romana, il 5, il 4, si riversò a San Pietro. Avete qui, ci sono varie foto, avete qui la foto con i soldati, con il camion dei soldati inglesi, americani, eccetera, e avete i preti. Andreotti ricorda, me l'aveva raccontato un prete anziano che era presente, che era seminarista, tu devi vedere le bandiere rosse, cioè c'erano le bandiere rosse a piazza San Pietro a ringraziare il Papa che aveva salvato Roma. Avete anche una foto, è l'unica che sono riuscito a trovare, io penso che sia all'inizio di Via del Corso, a me sembra che questo sia il balcone di Napoleone Bonaparte, non sono sicuro, no? Voi guardate questo camionetta, anche qui è un'interpretazione, a me sembra che quello che fa il saluto fascista in realtà non fa il saluto fascista perché non si può fare, ma sicuramente l'altro fa il pugno chiuso e a destra c'è uno della resistenza con la pistola e con una bandolera con... E sulla macchina dove ci sono, fra virgolette, il comunista e ci sta l'uomo che ha le pistole, voi guardate il cartello, viva il Papa Romano, avete l'immagine di Pio XII, cioè è un'immagine di Roma del 4, 5, 6 giugno 44, cioè la popolazione sentiva che era successo qualcosa. Sapete che il Papa pregò, fece venire la Madonna del Divino Amore, dal Divino Amore alla Chiesa del Gesù, e fece una pubblica preghiera, fece un discorso, ma era tutto l'operato della guerra, no? Cioè perché la Madonna del Divino Amore scongiurasse l'attacco su Roma. Sapete che, per esempio, a differenza, questo è il dramma della Germania, sapete che i bombardieri americani e inglesi bombardarono tutte le città tedesche, salvando solo le cattedrali. Secondo la Colonia, a Colonia la cattedrale era il punto di riferimento per puntare le bombe, è l'unico oggetto medievale, l'unico che si è salvata a Colonia. Tutto il resto della città è stato distrutto, si parla di 600.000 morti civili, infatti come Hiroshima, dove si disse uccidiamo i civili, cosa drammatica, perché almeno risparmiamo un altro anno di guerra, cioè si uccisero i soldati, i civili tedeschi per fiaccare la resistenza del popolo tedesco. Le città tedesche non hanno monumenti, Norimberga, cioè i monumenti medievali sono pochissimi, perché tutto è stato bombardato. L'Italia ha avuto le città illese. Durand, famoso storico dell'École française, uno storico vivente, uno dei più importanti studiosi del periodo della Seconda Guerra Mondiale, qui ho fatto un piccolo riassunto, scrive che a Milano, Genova, Gerace, Pescia, Alessandria, Alba, Novara, Venezia, Pisa, Brescia, Anagni, Padova e Trieste, vedete che sono città più piccole, Anagni, città più importanti, è storicamente certo che i vescovi giocarono un ruolo nel passaggio di potere fra il governo nazifascista di Salò, nazista eccetera, e la resistenza eccetera degli americani, no? Il caso più eclatante è quello di Milano, dove addirittura la consegna della città avvenne nel palazzo episcopale dinanzi a Schuster, cioè l'arcivescovo di Milano Schuster fu lui a far incontrare in sua presenza il capo della resistenza e il capo della piazza forte nazista, no? Genova, già era stato minato tutto quanto il porto, il cardinale di Genova, che aveva come giovanissimo Cesare Siri, personaggio noto, insomma si può discutere di, ma riuscirono a non far esplodere, cioè riuscirono a convincere che Genova non bisognava far esplodere le mine, perché far esplodere il porto avrebbe voluto dire distruggere la città intera, cioè distruggere la città e così via. Chabot, grandissimo storico, racconta, io queste cose me le fece studiare la mia professoressa quando stavo al liceo, a Visconti, a Roma, accanto all'attività del CLN dei partigiani, di cui ripeto la metà stavano qui dentro, l'organizzazione puramente militare dipendente dal governo Badoglio, cioè c'era una lotta fra quelli del governo Badoglio e quelli del CLN dei partigiani, no? Il governo del sud, Badoglio, non intendeva lasciarsi scavalcare, cioè loro dicevano calmi, senza dire è una vergogna che noi ce ne siamo, che il re scappa, cioè il re è come il capitano, è l'ultimo che deve abbandonare la nave, il re se n'era andato bel tranquillo, così i governanti, e Roma era stata lasciata, vedetela voi, cioè gli ebrei, cioè, fate i cavoli vostri, no? E quelli volevano comandare, ma a Roma, diceva Chabot, entra in gioco un'altra forza, soprattutto la Santa Sede. All'indomani della liberazione, la popolazione della capitale si precipita in piazza San Pietro per acclamare il Santo Padre ed esprimergli la sua riconoscenza. Pio XII sarà chiamato Defensor Urbis. Sempre, diceva Chabot, mi torna alla mente, quando penso a quei giorni a noi così vicini, questo è uno scritto più antico di adesso, no? Ciò che accadde nel V secolo, allorché le orde germaniche si riversarono nell'impero romano. Fu quella, 15 secoli fa, l'origine del potere della forza politica della Chiesa romana. Il fatto che solamente il Vescovo di Roma abbia intercesso, sia stato il punto di riferimento. Roma si trova da un giorno all'altro senza governo. La monarchia è fuggita, il governo pure, e la popolazione volge il suo sguardo a San Pietro. Viene meno un'autorità, ma Roma, città unica sotto questo aspetto, ne esiste un'altra. E quale autorità? Sesto punto, ancora 10 minuti e poi quello che ho detto andiamo a visitare il seminario, un'ora precisa, ho deciso di tornare all'ora, ho cominciato 1:15 e finisco alle 11:15. La resistenza dei militari, sono solo dei flash, ripeto, potremmo discutere ore e ore, quindi sono dei flash per approfondire, per dire delle piste di ricerca che ce ne sono. Cosa successe ai soldati italiani? Noi parliamo sempre giustamente della resistenza, parliamo di persone coraggiosissime della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista, del Partito Socialista, che hanno preso le armi, alcuni sono stati massacrati sugli Appennini e così via. Ma noi dimentichiamo un'altra resistenza che è stata più globale, è il rifiuto dei giovani italiani di continuare a combattere. Cosa successe? Che nel 43, dove c'erano i nazisti, i ragazzi erano liberi dalle armi perché l'Italia aveva dichiarato pace, avrebbero dovuto difendere le città. I nazisti li presero, li portarono nelle caserme e dissero: avete due possibilità, o combattete con noi con la Repubblica di Salò, oppure vi portiamo nei lager anche a voi. 600.000 giovani dissero: noi andiamo nei lager. Guardate che questo è un episodio di resistenza bellissimo, cioè è una cosa enorme, vuol dire che i giovani italiani ritenevano chiusa l'esperienza fascista, dicevano: non se ne può più, è assurda questa cosa, noi preferiamo morire di stenti nei lager che non stare con le truppe di Hitler. Molta maggior parte erano cattolici, ma c'erano valdesi, c'erano sicuramente persone di altri atei, c'erano comunisti, cioè c'era di tutto nei giovani italiani, ufficiali, artiglieri, carristi, aviatori, marinai, eccetera, eccetera. Allora qui avete, se volete, potete leggervi questo piccolo testo, no? E qualche parola per comprendere qualcosa, a questo punto abbiamo detto almeno qualche luce nell'orrore, qualche parola che a me sembra importante per capire meglio l'orrore. Prima cosa, Hitler odiava il cristianesimo. Questo noi dobbiamo dirlo chiaramente, cioè Hitler era ateo, o meglio, era fondatore di un'altra religione dove lui era Dio. E Hitler avrebbe sicuramente massacrato la Chiesa dopo, anzi già aveva cominciato a farlo, dopo aver finito di massacrare gli ebrei. Vi leggo qui un piccolo testo, l'ho appena messo sugli scritti, vuole leggerlo tutto, un testo di Cardini, un articolo semplice, insomma. Hitler aveva due facce, Hitler era un bugiardo, ingannava tutti, cioè diceva sempre una cosa e il giorno dopo faceva esattamente il contrario. Pubblicamente lui diceva parole gentili, eccetera, ma in realtà nei dialoghi privati e nei fatti era una persona che distruggeva continuamente l'operato della Chiesa, sia quelle protestanti sia quelle cattoliche. A Hermann Rauschning, in un dialogo su questo, disse, parole riferite: una fede cristiano-giudaica, notate, Hitler metteva sempre insieme Gesù e gli ebrei, perché lui sapeva bene che Gesù era ebreo, sapeva bene che l'Antico Testamento fa parte della Chiesa, sapeva bene che c'è un rapporto radicale fra l'ebraismo e il cristianesimo. Una fede cristiano-giudaica, con tutta la sua morale della compassione, e una fede energica ed eroica in Dio e nella natura, nel Dio che esiste nel suo popolo, nella sua sorte, nel suo sangue stesso, sono incompatibili. Notate, lui diceva di credere in Dio, ma chi era il Dio del popolo della razza ariana e così via. Per cui una chiesa tedesca o un cristianesimo tedesco sono utopie, o si è cristiani o si è tedeschi. Questo è importante, cioè sottolineare che alla radice dell'orrore c'è un odio di Hitler per l'ebraismo e per il cristianesimo. Giacomo Martina racconta, sapete che la Chiesa era appena nato il nazismo, fece il terribile concordato che la legò, ma lo fece probabilmente perché in buona fede pensava, si intuiva la malvagità di quello che stava succedendo, cercava di salvarsi per potersi muovere. In realtà con il concordato in qualche modo paralizzò la parte politica tedesca, che invece era antinazista, ma dopo aver fatto il concordato la Chiesa capì subito che era in realtà una specie di legaccio con cui si era chiusa e cominciò sempre più ad attaccare il nazismo fino al 37, siamo solo a 4 anni dal concordato, quando Pio XI, aiutato da Pio XII, che era nunzio apostolico in Germania, fece l'encidia mit brennender Sorge, che vuol dire con cura urgente, con preoccupazione urgente, no? E l'enciclica diceva, era in realtà una scomunica del nazismo, siamo in fondo a pagina 22, chi eleva la razza, il popolo o una determinata sua forma a rappresentanti del potere statale o da altri elementi fondamentali della società umana, a norma suprema di tutto, anche dei valori religiosi, perverte e falsa l'ordine delle cose create e volute da Dio. Cioè la reazione della Chiesa fu, a livello di dichiarazioni molto forte, molto chiara, finché non cominciò la guerra. È interessantissimo, noi vediamo l'odio di Hitler da un documento che è un documento certo, ripeto, io non posso dire cosa c'è negli archivi vaticani, lo sapremo fra uno o due mesi e se volete facciamo poi una riunione ulteriore. Noi però abbiamo una cosa interessantissima che io non capisco perché non viene mai citata nei nostri libri di storia. Un prete romano, Capranicense, Don Pirro Scavizzi, era cappellano militare presso le truppe italiane al fronte russo. E allora fece un primo viaggio e attraversando la Germania, la Polonia e il fronte russo, si rese conto di che cosa stava succedendo. È solo un elemento, e noi sappiamo che Pio XII aveva molte altre fonti, così come le avevano gli americani, eccetera, eccetera. E allora andò da Pio XII e raccontò quello che aveva visto, e Pio XII gli disse: torna per quattro volte e fammi relazioni scadenzate. Cioè Pio XII voleva sapere da questo prete, che come cappellano fungeva un po' praticamente da spia, no? E queste relazioni sono pubblicate, adesso le metterò per integrale poi sul sito Gli Scritti, no? Allora che cosa Scavizzi racconta a Pio XII? Da un lato che è chiaro che Hitler ha deciso lo sterminio degli ebrei. Per esempio, pagina 23 in corsivo, a metà. I membri delle formazioni SS, secondo quanto mi è stato riferito da ufficiali tedeschi, debbono fare dichiarazione di non praticare nessun culto per essere fedeli alla religione di Stato. Le SS dovevano abiurare al cattolicesimo per essere SS. A costoro sono riservate le esecuzioni individuali o in massa contro gli ebrei e contro i polacchi. La mancanza del bracciale o della tessera di riconoscimento o il trovarli in giro fuori orario può determinare l'immediata uccisione. È evidente nell'intenzione del governo occupante di eliminare il più che sia possibile gli ebrei, uccidendoli secondo i vari sistemi, di cui il più frequente e il più conosciuto è quello del mitragliamento di massa. Voi sapete che Hitler, prima di arrivare al camere a gas, creò degli Einsatzkommando, una cosa vergognosa, cioè si prendevano, non so, 30.000 ebrei e venivano fucilati 30.000 nel giro di due giorni. Però i soldati si ubriacavano, cioè non ce la facevano, cioè i soldati, per quanto formati alla mentalità nazista, dopo che ha ucciso 100 bambini, comincia ad avere un po' di la pancia, per fortuna, che ti si ribelle. E allora studiò un sistema diverso e si arrivò al gas, che era, non vedevi la morte, vedevi la persona che era già morta, ma non la vedevi morire. Ma è interessante, lui dice, mi recai dal Santo Padre Pio XII senza alcun preliminare di udienza, ma segretamente per i figli di tutto, lo vidi piangere come un fanciullo e pregare come un santo. Per me questo particolare di un Papa che si mette a piangere, come lo vediamo in Papa Francesco, cioè Pio XII sapeva benissimo che cosa era e piangeva di ciò che avveniva. Ma Scavizzi non solo racconta cosa succede agli ebrei, notate dopo, le condizioni, man mano che va avanti capisce sempre di più, le condizioni degli ebrei della Germania, nella Polonia, nell'Ucraina è sempre più tragica. La parola d'ordine è sterminateli senza pietà. L'unica cosa che Piero Scavizzi non sa è del gas, cioè dice vengono portati non si sa dove. Ma che cosa comincia a dire Piero Scavizzi anche? Comincia a dire, santità, guardi che insieme agli ebrei sono uccisi i polacchi che sono cattolici. Per esempio comincia a dire, suore, a Vilna nella notte fra il 25 e il 26, 42, sono state arrestate tutte le visitandine, le carmelitane, le orsoline del padre Ladochowski, le figlie della carità, le 40 di Nazareth. Altri sacerdoti in Posnania, dove erano una quarantina di preti, ne è rimasto soltanto uno. Nel campo di Dachau vi sono circa un migliaio di preti, di cui oltre 700 polacchi. La maggioranza dei preti polacchi è stata deportata. Fatti edificanti nel campo di Dachau, dove sono circa 1.000 sacerdoti, uno celebre. Cioè comincia a dire al Papa, guardi che Hitler voleva uccidere 2/3 dei polacchi. Cioè Hitler non voleva uccidere solo gli ebrei, Hitler voleva uccidere, secondo Hitler c'era come una specie, il razzismo era una teoria, diciamo discendente, scientifica a modo suo, per cui gli ariani erano i migliori, gli anglosassoni erano sotto gli ariani, i latini erano, per Hitler, gli italiani erano meno razzisticamente puri degli ariani e degli anglosassoni. Gli slavi, quindi polacchi, russi, ortodossi, serbi e così via, erano vicini, erano feccia, erano, quindi i polacchi dovevano essere uccisi due terzi, i professori, i preti, le suore, i medici, gli intellettuali, eccetera, perché arrivassero i tedeschi a usare il terzo di polacchi come servi della gleba per lavorare i campi della popolazione, dei nuovi. Questo è un elemento, secondo me, fondamentale per capire cosa succede, qual è la comprensione che il Papa ha. Cioè, il Papa sa il dramma, ma si rende conto che l'unico suo modo è in qualche modo sostenere la popolazione cattolica perché quella faccia il suo lavoro, così come a Roma la popolazione farà il suo lavoro di aiuto. Hitler aveva in odio la sussidiarietà di cui abbiamo parlato. Voi sapete, abbiamo detto che la democrazia non c'è quando tutti votano, ma quando viene riconosciuto il diritto della famiglia di educare i propri figli, della scuola che si può costruire scuola libera e educare le persone come vuole, anche in una visione diversa da quella della scuola pubblica. Hitler che cosa fa? Fa subito, prende la gioventù, così come farà Castro, farà il comune, lo vedremo poi meglio, no? Cioè la gioventù è obbligata a diventare nazista e le iniziative naziste sono fatte esattamente nelle ore in cui l'Azione Cattolica dovrebbe in qualche modo avere un intervento diverso. È lo Stato che si arroga l'educazione delle giovani generazioni, toglie ai genitori la libertà di educare i propri figli. E la Chiesa subito entrò in conflitto finché nel 1936 Hitler cominciò a chiudere le facoltà teologiche, cominciò a chiudere quelle protestanti, quelle cattoliche, cioè fu una lotta a diciamo garbo apparente sotto mazzate per distruggere tutto quanto. Dunque io direi siamo arrivati alla fine, non possiamo parlare più. C'era un altro capitoletto, ve lo leggete, sulla spregiudicatezza di Hitler, ne parleremo meglio la prossima. Pensate che Hitler attaccò la Polonia dopo aver fatto un accordo con Stalin, cioè all'inizio della seconda guerra mondiale cominciò con un'alleanza Hitler-Stalin e infatti sapete c'è un fiume, le truppe sovietiche arrivarono al fiume, le truppe tedesche, pensate la grandezza invece della neutralità di Pio XII, cioè dove. E poi dopo Hitler pugnalò alle spalle Stalin, che era suo alleato, cioè mentre era alleato gli fece poi dopo la. Se voi andate a pagina dopo avete due flash, avete due immagini per me fondamentali, la corruzione che c'era nell'SS. Pensate che il capo di Auschwitz aveva un amante fra le prigioniere e la moglie rubava il cibo per fare il tè con le sue amiche. Cioè, le SS non erano delle persone che obbedivano agli ordini quando gli faceva comodo, ma quando volevano l'oro dei prigionieri se lo prendevano, quando volevano il sesso dalle prigioniere, quando volevano le coperte, avevano i gioielli. Cioè, le SS erano dei ladri, non erano degli obbedienti all'ordine dello Stato. E avete la storia di Franz Stangl, e non possiamo parlarne a lungo, ma è enorme, per capire cos'è il dramma, come questo uomo sia precipitato a diventare il capo di Treblinka, uno dei capi, appunto è l'uomo che fece uccidere 700.000 ebrei, con una serie successiva di vergogne, di vigliaccherie. Era antinazista quando Hitler fece l'annessione dell'Austria, si dichiarò filonazista per paura di perdere il posto di lavoro come poliziotto. Era cattolico, ma firmò per entrare nell'SS il documento di abiura all'obbedienza alla Chiesa Cattolica. Poi cominciò a gasare gli handicappati, cominciò a uccidere i disabili, i down, eccetera, perché la pubblicità nazista diceva che i down erano infelici ed era meglio ucciderli perché così non soffrivano più avevano soldi per aiutare e così via, finché con una serie di successive vigliaccherie, bugie, eccetera, arrivò a essere il capo di Treblinka. E poi avete a pagina 2.24 una serie di, diciamo, sempre per dare un quadro generale, una serie di eventi extra, se volete, cattolici, sono solo dei flash, no? Pensate per esempio alla famosa musica classica tedesca. Sapete che Furtwängler suonava con l'orchestra, non aveva la tessera nazista, ma suonava per il compleanno di Hitler. Suo successore, il famosissimo von Karajan, aveva la tessera nazista e cresceva, diciamo, dentro, eccetera. Pensate a Martin Heidegger addirittura fece un discorso a favore del nazismo, dicendo che Hitler impersonava lo spirito della filosofia e così via. Pensate in Italia a persone come Guttuso, che faceva sempre le mostre con Mussolini. Pensate a Argan, che faceva la persona che guidava la selezione delle opere e così via. Cioè, noi, come dire, dinanzi a macelli di questo tipo, noi vediamo la grandezza delle suore dei Santi Quattro Coronati e vediamo con tutto, cioè non è che non odiamo nessuno, ma vediamo la piccolezza di un pittore che continua a dire che pur di dipingere si mette lì e fa le sue cose. Carrade, Pisis, Capogrossi, Basaldella, Mirko e Afro, Marussini, Pirandello, Rosai, Casorati, Mafai, sono tutte persone che furono profondamente compromesse con... Pensate addirittura a Primo Levi, questo è interessantissimo, siccome al mondo di Einaudi, il mondo del PC di allora, non interessava la Shoah, perché allora interessava la lotta di classe, quando propose Primo Levi se questo è un uomo a Einaudi, Einaudi disse non ci interessa. Primo Levi lo pubblicò presso una piccola casa editrice, ma man mano che il libro diventò famoso, Einaudi lo prese come un libro di per sé. Pensate tragicamente addirittura, questo quando l'ho visto sono rimasto veramente, uno resta male, cioè non è che sono felice di... Pensate che, dice Elie Wiesel, questo grandissimo uomo, che addirittura negli americani di America e negli americani di Palestina non si lottava per difendere gli ebrei. Perché? Perché l'idea, per esempio, delle persone che erano arrivate in Palestina era: noi dobbiamo adesso fondare i kibbutz, difendere la nostra vita, noi non abbiamo tempo di preoccuparci di ciò che avveniva. C'è un poeta israeliano che si è messo a cercare cosa c'era scritto nei giornali del 44 che si pubblicavano in Palestina, non c'era ancora lo Stato di Israele, e si parlava delle elezioni di Adera, si parlava delle partite di calcio, e poi c'era un piccolo trafiletto che diceva, e Elie Wiesel dice: quale forza serve per rispondere e impegnarsi per il bene? Ed è una domanda: cosa dobbiamo fare oggi per l'Iraq, per la Siria, per la Nigeria? Cosa dobbiamo fare oggi per, come popolo, per prendere e non essere accusati noi di silenzio come altri sono stati accusati di silenzio? Qual è la via giusta oggi? Poi avete un lungo articolo di Cardia, a me sembra, come sempre, equilibratissimo, racconta cosa è avvenuto nelle chiese protestanti, cosa è avvenuto nelle chiese cattoliche, racconta gli errori della chiesa cattolica, io ho accentuato l'aspetto positivo, qui avete gli elementi anche problematici, e insieme mostra però la grandezza di un mondo che ha cercato veramente, con le forze che aveva, e con la tragedia della guerra, perché da quando arriva la guerra diventa proibito parlare di qualsiasi cosa. Cioè, se io dico che quello che fa la guerra, che sta facendo, io vengo accusato di essere qualcosa di anti-italiano, cioè la guerra è l'elemento che ha sicuramente reso difficilissimo qualsiasi movimento, ed è ciò che per cui Hitler l'ha voluta, voleva la guerra. E poi infine il bene nell'orrore, solo a livello di flash. Sapete che ad Auschwitz si leggeva Dante. Primo Levi, per esempio, lo leggerei ai ragazzi, cercava di ripetere a memoria Dante al suo amico francese piccolo. Cioè, voleva ricordarsi a memoria Dante perché voleva dire essere uomini. Ad Auschwitz si pregava, lo racconta Elie Wiesel, lo racconta scandalizzato perché lui perse la fede, ma si ricorda che suo padre recitava il Kaddish per i morti. Guareschi, che era nei lager degli italiani, racconta che la forza dei soldati italiani era il ricordo della fede cristiana. Leggete questo testo, signora Germania, che è una delle cose più belle che sia state scritte da dentro un lager. E poi la storia di Giorgio Perlasca. Sapete che Perlasca è questo italiano fascista che si trovò, vorrei lasciarla come, se volete, la figura chiave per capire cosa si può fare, cosa hanno fatto qui in questo seminario, cosa hanno fatto le Suore dei Santi Quattro, cosa hanno fatto, eccetera. Perlasca era un italiano fascista che sapeva lo spagnolo perché era stato in Spagna. Quando i nazisti arrivarono a Budapest, avete visto il film, lui si finse console spagnolo, cioè prese la macchina della Spagna con la bandierina, cominciò ad andare in giro dicendo: io sono il console spagnolo, voglio gli ebrei, perché se voi non mi date gli ebrei, io in Spagna chiedo a Franco di prendere i soldi dei tedeschi che sono in Spagna, cioè bleffando, dicendo una serie di bugie incredibili, no? Tornò a casa, questa è la cosa più bella, e quando tornò a casa la moglie, lui raccontò alla moglie che aveva salvato 5.000 ebrei, la moglie non gli credette e lui smise di raccontarlo, cioè mia moglie non mi crede che sa che io dico una cosa, c'è cioè una persona che ha salvato 5.000, e quando fu trovato dagli ebrei salvati che andarono a cercare il loro salvatore, De Aglio gli fece questa domanda, siamo all'ultima pagina e con questo finiamo, a De Aglio che gli domanda: perché lo ha fatto? Lui risponde: lei che cosa avrebbe fatto al mio posto? Cioè, noi diciamo questa cosa dinanzi alla paura, c'era un terrorista, lei cosa avrebbe fatto? Sarebbe scappato, c'era 100 euro, lasciate lì, lei cosa avrebbe fatto? L'avrebbe lui dice: scusi, io ho visto che stavano uccidendo un bambino, ma lei non avrebbe aiutato anche lei? Cioè, ma lei che è uomo, non avrebbe dato una mano pure lei? Dice così esattamente. Signor Perlasca, perché lo fece? Perché non potevo sopportare la vista di persone marchiate come degli animali, perché non potevo sopportare di veder uccidere dei bambini. Credo che sia stato questo. Non credo di essere stato un eroe. Alla fin dei conti io ho avuto un'occasione e l'ho usata. Da noi c'è un proverbio che dice: l'occasione fa l'uomo ladro. Ebbene, di me ha fatto un'altra cosa. Che cosa avrei dovuto fare secondo lei? Ecco, mi sembra che questa domanda sia bella. E andiamo a visitare il seminario. Allora, sentendovi, aggiungo una piccola cosa. Pensate, per capire la follia del nazismo, voi pensate, per esempio, pensate agli zingari. Cioè, per Hitler, gli zingari, all'inizio lui cercò di difenderli perché erano più ariani dei tedeschi. Cioè, nella sua follia, essendo indoeuropei, secondo che poi non è vero, manco, però già per lui venivano... Allora, lui all'inizio cercò di... Poi dopo invece li perseguitò come asociali, sapete che c'era una striscia di Auschwitz che era riservata agli zingari, che venivano gassati insieme agli altri, no? Qualcuno parla dei polacchi. E perché Kolbe stava... Kolbe era un prete che faceva il prete, parlava dell'Immacolata, della Madonna. Perché Kolbe è famoso? Perché lui si è offerto per salvare 10 ebrei, ma perché i preti polacchi erano ad Auschwitz. E facevano perché le suore erano, cioè era un'idea razzista per cui i polacchi, preti, cattolici, mariti, mogli, cioè, dovevano stare lì. I testimoni di Geova erano anche loro asociali perché stavano sempre per i cavoli loro e così via, no? Bene, questo è il seminario come adesso. Questa parte qui è a 100 anni, la parte centrale, e questo era il seminario a quei tempi si dormiva in camerate. Quindi, come dire, non so, c'era la camerata dei 50 dai 18 ai 21 anni, erano, non so, un'intera stanza, a quei tempi si faceva così, erano tutti letti uno a fianco dell'altro con i vari responsabili. Qui c'era l'altra camerata dove c'è la cappella grande che è stata fatta dopo il concilio, sì, credo proprio durante i tempi del concilio, no? Ma agli inizi della guerra, da quella parte era stata fatta una grande costruzione che si chiama Ala Ronca, che era il rettore di allora. Ronca fu quello che li accolse, la maggior parte dei rifugiati era in quell'ala, probabilmente anche loro in camerata, e cioè non è che Saragat o Nenni c'erano la stanzetta loro, cioè è difficile dire, come dire, è un lavoro difficile da capire esattamente cosa successe, no? È un lavoro nuovo che stanno facendo gli storici. Pensate per esempio che alcuni studenti, una cosa certa che stanno scrivendo, cioè questo stesso storico sta lavorando, alcuni universitari ebrei, quando nel 38 e Mussolini fece la vergogna delle leggi razziali per far contento Hitler, sapete, Hitler arrivò alla stazione Ostiense, Mussolini per fare un favore a Hitler aveva espulso tutto il mondo ebraico dalla pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Pio XI andò a Castel Gandolfo per non incontrare Hitler, cioè si rifiutò di incontrarlo. e Hitler fece leggi razziali, alcuni giovani ebrei universitari studiarono qui a Laterano, cioè ci sono le carte per cui sotto falso nome il rettore della Terenze li prese dentro gli studi perché almeno continuassero a studiare coperti dalla Chiesa, siamo nel 38-39 eccetera. Allora, nell'ala ronca di là stavano le persone, altri sicuramente erano, diciamo, erano messi nei vari luoghi, probabilmente questo è il refettorio, era ancora il refettorio, vedete, questo è il posto dove mangiano i seminaristi. Non sono riuscito a sapere se c'era una sola cucina o se, siccome sono delle suore, probabilmente c'è un'altra cucina. Io posso ipotizzare che nella maggior parte delle volte i seminaristi mangiavano una parte, i rifugiati dall'altra, e se c'era la festa della Madonna mangiavano tutti insieme, ebrei, cattolici, atei, comunisti, eccetera, eccetera, perché è normale, si fa così, insomma. Cioè è stato un mondo dove ci si è voluti bene veramente, cioè dove, ripeto, questa immagine di suore che non mettono il lardo dentro il brodo perché sennò quello non lo beve, guardate che è una finezza, ma è veramente una cosa, cioè vale tutta quanta una vita. In quella zona, adesso dove noi andiamo, io vi prego per favore seguitemi tutti senza, perché appunto sono preoccupati qui dentro per questo fatto che hanno avuto, era la zona diciamo nobile, dove c'è l'antica cappella dove andavano i seminaristi e dove sicuramente, per esempio De Gasperi sicuramente sarà andato qualche volta, e quelli di loro che erano cattolici, secondo me anche gli altri ogni tanto ci sono andati perché era normale, si stava insieme. E sopra c'è la cappella della fiducia, che è la cappella simbolo che andremo a vedere, dove ci sono degli affreschi ricopiati che ricordano il concordato di Worms del 1122. Quasi nessuno storico romano sa dell'esistenza di questa cosa. Però prima andiamo nell'antica cappella, qui a destra. Solo per aggiungere qualcosa, per farvi rendere conto, questa era l'antica cappella, adesso è un teatro. Se voi guardate, vedete che c'è l'Assunzione di Maria, c'è la Pentecoste e c'è la Trinità, quindi l'altare probabilmente era qui. Questa era la cappella del seminario, immaginatevi il rettore di allora con i seminaristi che pregano, cioè come dire, con il rischio, la paura, come avveniva in tante case, cioè la maggior parte dei romani hanno fatto questo, moltissimi romani, moltissime parrocchie, moltissime, è bello riscoprire queste storie, no? Farsele raccontare finché è possibile. E la gente aveva paura, perché chiaro era pericoloso, però insieme era qualcosa di grande, di importante, di semplice, no? Sicuramente avranno ogni tanto fatto delle preghiere insieme, immaginatevi quando hanno saputo che sarebbero il 4 giugno, cosa deve essere successo qua dentro, cioè quando la gente sapeva che oramai i seminaristi tornavano liberi e gli altri potevano uscire, no? Poi è stata, quando è stata fatta la cappella grande, qui hanno cambiato tutto e appunto è stato trasformato in teatro, lasciando però la parte antichi. Non ha niente di particolare, sono cose dell'Ottocento, insomma non è niente di particolarmente importante. No? Al piano di sopra noi abbiamo invece questa cappella, sempre fatta nell'Ottocento, che conserva, adesso andiamo a vedere, lì è più piccola, siccome siamo tanti, muoviamoci un po' più in fretta, è l'ultima cosa che vediamo e poi vi indico fuori dove è via Tasso e basta, se volete andate, vi dico due parole e andate lì a vederla. Se noi ci muoviamo in fretta poi probabilmente cercheremo di entrare il più possibile stipati dentro, io penso che c'entriamo, schiacciatevi e facciamo caldo, con me. Chi di noi crede, innanzitutto diciamo una preghiera alla Madonna e poi parleremo dell'immagine della Madonna.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Due cose su questo luogo, e appunto immaginatevi sempre, quello che vorrei è farvi immaginare questa gente che viene qui, cioè le discussioni, gli ebrei, gente dei fascista, della resistenza, del CLN, i grandi politici, i seminaristi, le ronche, il rettore. No? Qui sono due cose, una parola sull'immagine, una parola sull'affresco. L'immagine è l'immagine che è da sempre amata dai seminaristi e quindi era venerata anche allora. È l'immagine a cui loro vengono qui a pregare prima di farsi preti, prima appena entro. Immaginatevi la preghiera di questa gente che pregava per la pace di Roma, eccetera. No? È un'immagine probabilmente della 1700, prima metà del 1700, appartenuta a una francescana che si chiamava Chiara Isabella Fornari, che era abbadessa delle Carisse di Todi, di San Francesco a Todi, per una serie di peripezie. Poi nel 1860 è già sicuramente diciamo presente qui, è molto piccola, eppure è amatissima, dunque si chiama Madonna della Fiducia, perché questa Clarissa aveva una particolare venerazione per la certezza che i peccatori sapessero che esisteva il perdono, avessero fiducia che il peccato più grande poteva essere perdonato, no? Lei racconta appunto chi alla Madonna chieda perdono ai suoi peccati e che interceda presso Dio, sta sicuro che i suoi peccati sono perdonati, e quindi si chiama Madonna della Fiducia, cioè che tutti abbiano fiducia. E in particolare divenne ancora più importante in seminario, perché i seminaristi di qui, ci ricolleghiamo con l'incontro precedente, nel 1917 fecero voto di tornare salvi dalla Prima Guerra Mondiale. Abbiamo già letto questa cosa, no? Questo testo meraviglioso di questo cappellano che diceva: tutti i giovani seminaristi, preti, immaginatevi i vostri viceparroci, diciamo di 28, 30 anni, eccetera, mandati in Iraq o mandati in Siria, cioè loro furono mandati nelle trincee per stare vicino ai loro coetanei che combattevano. Quindi per dare un segno che gli si voleva bene, per consolarli, incoraggiarli, eccetera, no? La scorsa volta abbiamo parlato della tregua del 14, no? Quando i soldati da soli fecero la tregua di Natale, perché i capi... ecco, questa gente stava... Allora, fecero voto, erano 100, e solamente uno morì poco prima dell'armistizio, ma nonostante questo decisero di poi dopo votarsi sempre alla Madonna della Fiducia. Quindi i seminaristi si legano sempre, quindi è legata alla guerra, Prima Guerra Mondiale, ma immaginate cosa pensavano a quei tempi alla Seconda Guerra Mondiale, no? La Madonna del Divino Amore portata alla Chiesa del Gesù a pregare per Roma e così via. Una cosa che non c'entra niente, ma è importantissima nella storia, è questo affresco. C'è sul sito un articolo sugli scritti fatto da Iacovelli, che è un parroco romano di Santa Bernadette Subiru, che l'ha studiato. Questo era qui vedete una copia ottocentesca, anzi settecentesca, una copia del 1747 sotto Benedetto XIV. Questo stava all'originale medievale nella Scala Santa. Sapete, l'abbiamo detto altre volte, siamo stati, la Scala Santa era la cappella papale, cioè il Papa abitava non a San Pietro, ma fino al ritorno di Avignone il Papa ha abitato qui. Quindi San Francesco d'Assisi, quando è venuto a parlare col Papa, non è andato a San Pietro, ma è stato alla Scala Santa. La Scala Santa era la scala che si riteneva essere la scala di Pilato, dove Gesù è salito, stava in un'altra parte, poi fu montata lì, si saliva sopra e si andava agli appartamenti papali, e la cappella in cima, lì era dove il Papa pregava, no? C'erano vari edifici, questo era nella cappella a fianco, che è poi stata demolita perché il palazzo non esiste quasi più niente, è rimasta solo l'abside, quella che si vede quando si fanno i concerti, quella è un'abside ricostruita, cioè era rivolta dall'altra parte, era il refettorio del Papa, e quindi tutti, il Papa mangiava con gli ospiti, lì c'erano stati Carlo Magno, sono stati tutti quanti le persone, era rivolta dall'altra parte. E poi dopo, quando è stato distrutto tutto da una serie di fattori eccetera, l'hanno rigirata per farlo vedere, e lì c'era il palazzo che era legato alla chiesa, mentre adesso c'è il palazzo nuovo, che è quello del vicariato dove lavoro io, no? Allora, questo affresco fu ricopiato, cioè distruggendo la parte di lì decisero di copiarlo, e l'originale è del sotto Papa Callisto II, lo vedete lì, che si rappresenta ancora vivente, con l'aureola quadrata, è nell'iconografia è la persona vivente. Capite subito che c'è un problema, perché ci sono due papi viventi, cioè c'è qualcosa che non quadra, cioè un altro papa, e non possono essere due papi, oggi ci sono, ma non era così normale, no? Che cosa è questa cosa? È l'affresco fatto da Papa Callisto per celebrare il concordato di Worms del 1122, siamo in Germania, pone fine alla lotta delle investiture. Se volete, vi ricordate che abbiamo detto che c'è un parallelismo fra la mi viene in mente adesso, non ci ho pensato, ma in realtà ci potrebbe entrare, fra il Medioevo e il periodo del 44. Cioè, perché c'era la lotta delle investiture? Perché i vescovi erano così importanti che l'autorità civile li usava per guidare una città. Per esempio, quando c'erano i Longobardi, i vescovi difendevano loro la popolazione. Quando cade Ravenna, è il Papa che va a Ravenna a dire restituite Ravenna all'impero, cioè che c'entrate voi Longobardi, perché dovete prendere Ravenna. Cioè, quando cade Perugia, quando cade Spoleto, cioè è sempre il Papa che si muove quando i barbari prendono una città. Così succede su Sora, succede su Capua e così via, nel sud, no? Allora, il problema era, se il vescovo è un'autorità che serve al popolo, quindi il vescovo difende la gente, combatte l'imperatore contro l'aumento delle tasse, il comune, i comuni che sono cattolici, si oppongono all'imperatore perché l'imperatore vuole comandare sui comuni, cioè c'è una lotta fra... Allora chi è che deve stabilire chi è il vescovo? Deve stabilire il Papa, perché il vescovo rappresenta la Chiesa. Ma l'imperatore dice sì, però il vescovo, come dire, è importante per la città, quindi se voi nominate uno che poi non mi è fedele, allora c'è nel Medioevo, c'è questa lotta, che ripeto non è una cavolata, non è solo una lotta di potere, è una lotta perché bisogna arrivare ad una diversa definizione e capire che cos'è, quando il sindaco non è, quando Badoglio se n'è andato, quando il re non c'è, chi è che difende i romani, per esempio? Allora Callisto II fa fare questo affresco, ma nel frattempo, cioè un po' di anni dopo, fa nominare un antipapa che è Anacleto III, e quindi probabilmente Anacleto III cambia la figura che era lì e si fa mettere lui al posto del papa che lui aveva messo. Ma poi arriva un altro papa e cambia di nuovo Anacleto, quindi probabilmente quella figura è stata ridipinta 3 volte. E qui è interessante che avete i papi della cosiddetta riforma gregoriana. Cioè siamo un momento nel XII secolo, XI e XII, molto difficile, dove appunto c'è, come la Chiesa è sempre da riformare, ci sono i preti che rubano, ci sono donnaioli, eccetera, eccetera. E allora, arriviamo a Gregorio VII, per esempio, il Papa Gregorio VII, cioè sono i preti che spingono sul celibato, la liturgia, i libri liturgici, la cultura, il latino, perché il vescovo e il papa deve rappresentare la bellezza della Chiesa e non la sua parte deteriore, no? E Papa Callisto era molto devoto di Papa Nicola I, che è un papa famoso perché nella tensione fra Occidente e Oriente, siamo intorno all'anno 830, mi sembra, quindi siamo nell'alto Medioevo, ed è, cosa fa Callisto? Cioè, Callisto riconosce che il papa si inginocchia dinanzi alla Madonna, si potrebbe dire che questo è la Madonna con il bambino, cioè nessuno può disobbedire alla fede cristiana, fra virgolette, no? Vi ho già fatto notare più volte che di per sé, lo ripeto per l'ultima volta e andiamo a vedere solo via Tasso da lontano, quando l'imperatore doveva sottostare alla spada cristiana, non voleva dire che il papa comandava sul re, ma voleva dire che il re non poteva violare la legge di Dio, non poteva uccidere, non poteva prendere le donne degli altri, non poteva, sapete che l'ho detto, la regina d'Inghilterra ancora fa, perché è un sovrano medievale, la regina d'Inghilterra viene fatta regina con la crismazione, non sappiamo cosa c'era col nuovo sovrano, ma la regina d'Inghilterra, Elisabetta I, ha risposto alla domanda dell'arcivescovo, farai tu che saranno osservate le leggi di Dio e le osserverai? Cioè, per esempio, non so, lo Ius Primae Noctis è inconcepibile nel Medioevo, perché il re ha promesso fedeltà a Dio e non può prendere le donne degli altri. Cioè, è fondamentale che il re è sotto Cristo, la Madonna, eccetera, e il Papa a sua volta, cioè il Papa non può varcare la legge di Dio. Però basta così. Allora, qui siamo nella parte nobile, non possiamo entrare, se voi guardate, guardando nelle scale, lì c'era il rettore, Ronca, il vicerettore, i padri spirituali, eccetera. Quindi in qualche modo noi siamo nella parte più, fra virgolette, seminario, mentre nella parte di là, non andiamo perché non c'è niente da vedere, è stato rifatto tutto, qui è tutto moderno, cioè sotto dove c'è la biblioteca adesso, cioè sotto c'è la sala Tiberiade, cioè quella parte che è totalmente rifatta era la parte dove questa parte qui, che come dire era la proprietaria del luogo, aiutava la parte di là che erano gli ospiti, per i circa 1000 ospiti permanenti di quel momento, no? Senti, facciamo così, siccome facciamo troppo macello andare insieme, vi dico, come dire, vi ripeto dove stanno i luoghi e vi invito a visitarli. Allora, secondo me vale la pena che prima o poi andate a vedere Villa Volkonski da fuori, cioè non la potete, non ci potete entrare perché serve il permesso degli inglesi, però ecco, immaginatevi che lì c'era Kappler. Cioè lì era, notate la vicinanza, cioè come dire, lì era il capo della piazzaforte nazista, no? Se voi invece andate in via Tasso, è un posto importantissimo a cui bisogna almeno una volta nella vita andare, guardandolo da fuori vi accorgete che ci sono delle, cioè, la cosa incredibile è che la gente vive oggi dove sono state torturate le persone, degli ebrei, dei preti, dei comunisti, eccetera, no? Se voi guardate vi accorgete che sono delle finestrelle, sono le cosiddette finestre a bocca di lupo, cioè cosa avevano fatto le SS? Avevano murato le finestre, perché se no dalla finestra la gente vedeva la tortura, e avevano fatto delle finestre per cui la luce entrava solamente, immaginate in una finestra, ma io muro la finestra e faccio una finestra lì diagonale con la luce che entra, e troverete delle celle senza finestre, piccolissime, dove venivano messi i nemici nazisti, veri o presunti che fossero, perché poi erano talmente farabutti che c'era tutto il contrario di tutto, no? Allora, dentro le stanze del carcere che sono rimaste libere, se voi guardate, le sono veramente commoventi, come nella Torre di Londra, dove in Inghilterra i martiri, gli gesuiti scrivevano le frasi chiedendo ai padri della Chiesa, voi trovate le frasi degli uccisi. Cioè, alcuni erano chiaramente liberali, comunisti, cioè trovate di tutto, no? L'inno all'Italia, la poesia alla moglie, l'abbandono alla Madonna, cioè sarebbero da leggere una per una, no? Noi vediamo queste grandi figure che sono state chiuse lì dentro, alcuni per esempio ci sono delle specie di scalette, no? Ognuno aggiungeva, non avevano l'orologio, non avevano, ogni giorno facevano un quadratino, no? E a fianco voi vedete botte, 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 cioè, vuol dire 3 giorni di seguito che l'ha preso le botte per parlare, per tradire una, poi aveva un altro 5 quadratini liberi, poi dopo, e alcuni firmavano il giorno in cui venivano poi portati alle fosse ardeatine, alle fucilazioni, è un posto di questo tipo, e lì sono passati anche i preti romani, per esempio c'è un famoso prete, sapete che Roma Città Aperta con Aldo Fabrizi si ispirano a Pietro Pappagallo e a Morosini, sono dei preti che si erano spinti ancora di più di questo, cioè non solo difendevano, ma avevano scelto la via di portare, di portare le armi, portare i messaggi, eccetera. In particolare, per esempio, c'è la poesia, cioè uno di questi era musicista, fa la ninna nanna, fa la canzone per il battesimo di un altro detenuto che aveva avuto un bambino e non poteva vederlo perché lui stava in carcere, no? E allora gli scrive la ninna nanna, dice cantate questa cosa il giorno del battesimo in parrocchia, e mandano il detenuto dietro, ci scrive il saluto alla moglie, ai familiari, eccetera, e mandano questo foglio perché il giorno del battesimo fossero presenti i loro detenuti cantando questo canto cristiano di benedizione del bambino nato e così via, no? Cioè vi rendete conto come quello che cerchiamo, si cerca di dire, sono successi in mezzo a noi, no? A me piacciono anche questi cubetti, sapete che è nato in Nord Europa, no? Cioè vuol dire questi erano qui, cioè non è che stavano chissà, erano i vicini di casa delle nostre famiglie, erano, ecco, questo luogo ci ricorda il dolore di Roma dinanzi a questa cosa orrenda che ci ha colpito tutti quanti, no? Allora, questo lo vedete, se volete, ma insomma, via Tasso guardate sui navigatori, no, è vicinissimo, insomma, non c'è bisogno, perché se andiamo tutti ci mettiamo una settimana per non vedere niente. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie.